Che cosa voglio dire sul canone? Voglio focalizzarmi sulla seconda parte del canone nell'Antico Testamento. Quindi io parlo di qualcosa molto ben definita, nella storia della Chiesa, almeno dall'inizio della pubblicazione della Bibbia. Okay? Certamente sono alcuni momenti molto importanti per il canone. Noi sappiamo bene che il canone non è stato un dato dell'ebraismo, è un sviluppo della Chiesa. Primo momento molto importante, ma lì ci sono fonti diverse. Primo momento è la ligatura, quando è diventato possibile legare insieme il libro, è un momento molto importante, perché prima forse il canone esisteva in un modo molto teoretico. Ma che cosa voleva dire? Ah, dicono, io non tanto credo, ma è stato un grand armadio con rotoli. Qui c'è un armadio che ripresenta il canone. Ma infatti è importante sottolineare che la prima volta che la parola sia usata, voi sapete quando è stato per i libri. Ah, quindi un libro che ha un canone. La prima volta è in, credo, 356, in una lettera di Sant'Atanasio di Alessandria, una lettera che ha scritto alla sua comunità per la Pasqua. Per la prima volta c'è l'aggettivo canonico utilizzato per descrivere il contenuto della Bibbia. E questo non è un azzardo, no? Per parazar, non è, come si dice? Parazar. Questo è legato alla tecnica della rilegatura, che è molto legato a un avvenimento molto importante. Noi sappiamo tutto che dopo che Costantino ha accettato che il cristianesimo è una religione legittima, lui, e questo è descritto in Eusebio di Cesarea, ha chiesto esempi della Bibbia. Credo che ha anche scritto 50 esempi. Ha voluto avere fra i suoi mani 50 copie del vostro libro, a voi i cristiani. E qui Eusebio parla di questo, quindi qui per la prima volta leggono insieme, o fanno la rilegatura, di tutti i libri e qui l'importanza dell'ordine. Con la rilegatura c'è una stabilizzazione dell'ordine, ma anche questo ha preso 1000 anni. Perché 1000 anni? Perché dal mezzo del IV secolo fino a 1452 la Bibbia è stata un oggetto molto molto rara. Raro, perché scrivere, ci sono alcune Bibbie che esistevano. Ma dopo, con la riproduzione in massa, c'è già il problematica di come veramente presentare il libro. Ah, quindi tutto questo è molto interessante di pensare che il canone, infatti, è un fatto che ha preso molto molto tempo di stabilirsi. E finalmente la Chiesa Cattolica ha fatto l'ultima decisione. Dopo non ci sono stati. Sì, anche lì sull'elenco c'è qualcosa molto interessante sui Maccabei, con la prima sessione di Trento, okay? In 1546, in aprile, hanno pubblicato l'elenco, dove i Maccabei sono alla fine dell'elenco, che non è il loro posto in generale nel canone cristiano. Quindi anche lì non l'ultimo momento dal punto di vista dell'ordine, soltanto per i libri dei Maccabei, perché certamente erano dopo inseriti nel posto logico che è nel canone dei libri storici dell'Antico Testamento. Ok, tutto questo sfondo credo che è interessante e ci aiuta un po' anche con che tipo di letteratura noi leggiamo. Quindi il tipo di letteratura è libri storici. E subito c'è tutta la problematica, io non voglio entrare in fondo in questa problematica, ma che cosa vuole dire storia quando noi parliamo di libri storici? ha con il nostro senso critico di che cosa è diventato la storia, ha dopo, nel XVIII-XIX secolo fino a oggi. Oggi c'è il riconoscimento, che è molto importante e che ci legame ancora alla Bibbia, che la storia non è per niente neutrale. Quindi la storia è questa storia che è vista a partire da quello che scrive. Ah, quindi abbiamo passato per secoli, XVIII-XIX, la prima parte del XX, dove la storia deve essere qualcosa neutrale. E dico soltanto fra parentesi che leggo un libro molto interessante di un professore dell'Università di Bar-Ilan, Menachem Klein, molto interessante su l'identità ebraica araba in Palestina vista per i documenti scritti prima del successo del sionismo. Come gli ebrei e gli arabi, lui dice senza apologetica che io scrivo a partire di una percezione molto personale di persone che hanno scritto come loro vedono la realtà, e dice che oggi questa è la storia. E qui abbiamo anche nei libri di Maccabei tutta la problematica che legame ha questo che è scritto qui con la vera storia che è successo. Quindi abbiamo due autori che hanno scritto la storia come loro li vedono, nel contesto loro, che non è per niente il contesto degli avvenimenti principali nei libri. Torno al canone dei libri storici, perché qui c'è qualcosa molto interessante che è assolutamente cristiano, non è per niente ebraico, a causa della forma del canone cristiano. Quindi abbiamo la storia di Israele raccontato tre volte. Possiamo fare, e questo è stato fatto anche almeno per le due prime serie, possiamo fare una sinossi della storia. Credo che di questo abbiamo una volta parlato alcuni anni fa, quando voi avete fatto la lettura dei libri delle cronache.
Ci ha indicato quel libretto che mette
sì, questo. Ma dobbiamo dire qui con i libri dei Maccabei che non sono due per i protestanti, che hanno escluso in un certo modo l'ultima serie quasi intera, perché da loro rimane soltanto della terza serie una parte del nostro libro di Esther, quindi soltanto Esther ebraico, che infatti noi abbiamo tre serie. Perché abbiamo il serio che secondo gli accademici noi chiamiamo la serie storica deuteronomistica, quindi questo è Giosuè fino a Due Re, con l'importanza maggiore. Questo è qualcosa essenziale per noi cristiani, l'inserzione del libro di Ruth nel mezzo di questa serie, che cambia la comprensione della serie. Quindi questo è il primo, Giosuè o Gesù fino a Due Re. La seconda serie è Uno Cronache fino a Nehemia. E qui entriamo nel terza, che è a Tobia fino a Due Maccabei. Ok? E credo che qui è importante capire la logica di leggere questa storia tre volte, e la storia è chiaramente la storia di Israele. E che cosa abbiamo noi in più quando noi abbiamo questa serie che include i libri dei Maccabei? Se noi guardiamo la prima serie, credo che è chiaro che l'oggettivo è imparare come andare alla confessione. Quindi la cosa principale è questo narrativo che va dall'entrata nella terra, e questo è soltanto il primo momento. Questo i sionisti non capiscono, che questo è soltanto l'inizio. Non è la fine, non è la cima del narrativo. La fine è la perdita della terra, con la gran domanda come mai è possibile che noi abbiamo ricevuto questo dono incredibile, e la domanda è come abbiamo perso questo dono. Ah, quindi questa serie si focalizza su il peccato, e la confessione, che questo è il principale, non è una accusazione di qualcuno che scrive la storia di Israele per accusare Israele, così hanno letto tanti padri della Chiesa. Quindi la storia accusa Israele e loro non hanno capito nella maggioranza dei casi che qui c'è la grandezza di Israele, che è capace di dire: a causa di me e i miei peccati abbiamo perso la terra. Quindi qui veramente è la scuola per imparare come fare la confessione senza misericordia. Israele ha un guardo molto molto duro su se stesso. È qui la grandezza di questa prima serie. La seconda serie che noi abbiamo visto il libro, abbiamo visto in quanto è legato alla prima serie, è totalmente diverso. Totalmente diverso. Quindi la seconda serie si focalizza non sul peccato, ma sulla grazia di Dio. Che nel centro c'è la figura che Isaia chiama il Messia, l'unica volta che Isaia utilizza la parola Messia è per dire chi? Ciro. Quindi lui. E qui certamente c'è un altro, l'altra cosa a veramente percepire è che nei libri storici il carattere principale è il re. Il re. Nel Pentateuco non è il re per niente, è il prete. Il prete, il sacerdozio lì è il principale. Nei libri storici è il re. Dopo ci sono i libri della Sapienza, i libri dei profeti, quindi ci sono questi quattro mediatori del rapporto con Dio, e nei libri storici è veramente il re. Quindi la prima serie, i peccati vengono per mezzo del re, perché lui non vive la parola di Dio, non il re descritto nella legge. Il re descritto nella legge che cosa fa? Niente di altro che di studiare il testo della legge. E quando il popolo guarda il re, che cosa vedono? Che la legge ha preso carne e incarnato nel re, perché lui legge la Torah giorno e notte. Quando noi incontriamo il re nei libri storici, siamo nell'orrore, perché noi capiamo che questo re reale nei libri storici è lontano, tutta lontananza. Ci sono alcune eccezioni, ma la maggioranza dei re, il primo è il più orribile che il primo re nei libri storici.
Abimelech.
Perché tutti dicono sempre Saul, il nome è Saul, è Abimelech, e anche per il suo nome si capisce che è il primo, Abimelech, il padre di tutti i re. Quello è il figlio di Gideone nel libro di... Ma dopo c'è l'orrore di Solomone alla fine della sua vita, totalmente diverso in Cronache, e tutti gli altri che sono orribili, uno più orribile dell'altro. Con il cima, con Ahab nel nord e Manasseh nel sud. Nel secondo è molto interessante di percepire che un re è al centro. Certamente le figure di Davide e Salomone sono letto diversamente nei libri delle cronache. Loro hanno un sguardo molto più santo di queste due persone, che sono infatti una riproduzione di Mosè e Giosuè. Ma il re al centro, che non c'è molto spazio consacrato a lui, ma la sua storia brevemente è raccontata alla fine dei due cronache e dopo all'inizio di Ezra, e Cyrus, Ciro. È interessante che lui non è un re di Israele. E questa è la preparazione dopo per la gran sorpresa dei libri profetici, dove nelle poche menzioni della figura del Messia, lui è chiamato molto esplicitamente in Isaia 45, il Messia. Okay? E noi capiamo che la sua grandezza è di aprire la tomba, perché il Figlio di Dio può risorgere. Questa è la sua grandezza. Quando noi entriamo nella terza, perché qui ha la terza serie, aggiunge qualcosa molto importante. Perché la prima serie, peccato, Israele peccatore. La seconda, tutto grazia. Ok? È la grazia del Signore. L'inizio nuovo è perché Dio si ricorda sempre della sua alleanza. Quindi non è pronto a andare via senza ritornare per fare sorgere il suo figlio. Il terzo aggiunge qualcosa molto importante. E anche qui credo che forse i cristiani non hanno sufficientemente letto la terza serie. La terza serie è che, malgrado tutte le generazioni di peccatori, ci sono gli eroi della fede, i santi, la comunione dei santi, in ogni generazione. Qui anche c'è questo sviluppo cronologico, cosiddetto cronologico, di Tobia, che è l'imperio assiriano, Giudit, che anche se non è scritto nei primi versetti, Assiria, e Nebuchadnezzar, quindi questi sono babilonesi, Esther, i persiani, e finalmente i libri che ci interessano, che sono i Maccabei, i Maccabei, che è il regno ellenistico. È interessante anche fare attenzione che sono quattro caratteri, anche se i Maccabei è un carattere collettivo, quattro caratteri, che due sono nella terra e due sono nel diaspora. Anche questo è importante, perché tutto il ruolo della terra. La terra è una condizione per la salvezza o è un dono che deve facilitare la salvezza, ma infatti non facilita. E dopo con l'ero non importa tanto. Okay? Tobia è una figura di salvezza senza terra, e Esther la stessa cosa. E dopo ci sono le due che sono nella terra, Giudit e i Maccabei. Quindi credo che anche questo ci aiuta un po' di capire l'importanza. Okay? Ma certamente c'è un gran problema, e questo non è soltanto un problema nei libri dei Maccabei, ma è un problema in tutta la Bibbia, antico e nuovo, è il problema della guerra santa, della violenza. Specialmente c'è più violenza nei Maccabei 2, ma ci frega meno perché sono i malvagi che fanno la maggioranza della violenza. Nel primo libro è molto violente, ma qui credo che ci sono tante eco chiare. Il libro è scritto con il linguaggio degli altri libri storici e anche del Pentateuco. Quindi ancora una volta credo che molto spesso nella lettura noi dobbiamo affrontare non soltanto la violenza di questo libro, ma la violenza in generale nella Bibbia, che è un gran soggetto difficile. Difficile non perché non è possibile trovare interpretazioni, ma a causa della frutta reale nella storia della Chiesa, della storia dell'umanità che legge la Bibbia, è motivata ad andare a fare guerre sante. Quindi qui sì, non ho una risposta finale, perché non credo che c'è una risposta finale. Ma credo che sia sbagliato di credere che il problema è più presente nei Maccabei che negli altri libri. Infatti l'autore dei Maccabei, gli autori, specialmente l'autore di Maccabei Primo, dà un eco molto voluto agli altri libri. Okay? Ci sono alcuni elementi che sono strani. Per esempio, si parla dei filistei. Chi sono i filistei nel secondo secolo prima di Cristo? Io ho notato qui, possiamo leggere anche dove. La prima volta, credo, 1 Maccabei 3, 40, 24. Sì, qualcuno può leggere.
Lo inseguirono nella discesa di Betoron fino alla pianura. Caddero tra loro circa 800 uomini, gli altri fuggirono nel territorio dei Filistei.
Ok, qui è soltanto territorio dei Filistei, ma dopo abbiamo testi, alcuni testi, che fanno sorgere i Filistei. Ok, se voi ricordate, forse ho notato anche, c'è sì, in 1 Maccabei 10, 84.
Jonathan allora incendiò Azoto e le città dei dintorni, prese le loro spoglie e diede alle fiamme anche il tempio di Dagon.
Okay. Forse possiamo leggere di 83, sì. I cavalieri.
I cavalieri si dispersero nella pianura, fuggirono verso Azoto ed entrarono in Bet Dagon, il tempio del loro idolo, in cerca di scampo. Jonathan allora incendiò Azoto e le città dei dintorni, prese le loro spoglie e diede alle fiamme anche il tempio di Dagon, con quanti vi si erano rifugiati.
Quindi qui ci sono eco volute, perché non credo che i Filistei, il tempio di Dagon, erano realtà nel secondo secolo e prima di Cristo, ma questi sono eco dei libri di giudici, A e di re, A, che sono voluto. Quindi qui c'è la scrittura di un narrativo che forse è basato, non forse, certamente è basato in una realtà storica. Ma il linguaggio che è usato per descrivere questo vuole molto esplicitamente fare eco con gli altri libri storici. Ah, quindi qui c'è Giosuè risorto, nella figura di Giuda Maccabei forse, c'è Pinhas risorto, e questo è notato esplicitamente, a Pinhas e Mattatias, il padre, quindi qui c'è un problematico molto più vasto, e questo problematico è che cosa noi dobbiamo fare con questi libri storici in tutto, con certi modi di espressione che noi troviamo molto difficili. E che toccano alla questione di violenza e guerra sacra. Okay? Molto importante notare che noi, in tanto cristiani, siamo da fronte a questa problematica, perché oggi ci sente per tutto, e specialmente qui nel paese tra i cristiani, o il jihad dei musulmani. Questo non è un problema dei musulmani soltanto, veramente è un problema perché i nostri testi parlano così. E non soltanto nell'Antico Testamento, perché anche c'è questo rifugio che soltanto mostra l'ignoranza per il Nuovo Testamento, che questo è soltanto nell'Antico, ma abbiamo lasciato questo dietro di noi e noi siamo il popolo del Nuovo Testamento, quindi siamo anche marzioniti e anche ignoranti dei testi molto problematici nel Nuovo Testamento, dove anche Gesù usa questo linguaggio di guerra santa, per esempio i paraboli, dove il re dice mette tutti davanti a me e uccidete tutti. Quindi non è la cima del non violenza, è il libro il più violento di tutti i libri nella Bibbia, e nel Nuovo Testamento è il libro di Apocalisse di San Giovanni. Quindi Questo è un problema vero. Come capire questa idea che c'è una guerra che è voluta di Dio? E questo nei due libri di Maccabei è molto molto presente, ma chiedo se non è anche presente nel libro che inizia a tutti i libri storici, che è il libro di Giosuè, e dopo con il libro di Giudici continua, e i libri di Samuele, e qui la storia è scritta per mettere insieme questo libro.